Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incensare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione.
Prima di tutto, benvenuti a tutti e benvenuti, benvenute. Ve lo dico subito, sbaglierò diverse parole in italiano e in inglese, scusatemi. Però l'importante è che tiriamo fuori quello che è il progetto di stasera, di parlare con Paolo Guazzotti. Paolo è un business coach, change consultant e trainer manageriale. Prima di iniziare voglio dirvi, questo è un progetto della Kingston College, dove io e Fabio lavoriamo come tutor, se vuoi, facilitatori, e l'idea è di creare proprio un coaching senza filtri, nel senso veramente avere degli interventi con persone come Paolo che danno da un angolo proprio di vita reale, quello che è veramente il coaching nella vita reale, al di fuori del college, al di fuori del social media, al di fuori di tutto quello che forse ci aspettiamo dal coaching. Quindi senza andare troppo alle lunghe, l'idea è di parlare con Paolo, faremo una mini intervista, ma comunque lasciamo la parola a lui, e poi dopodiché, verso la fine, dopo 25 minuti circa, mezz'ora, ci sarà lo spazio per le Q&A, per le vostre domande. Quindi se avete delle domande, o fatele tramite la chat, o se volete smutarvi e chiedere la parola, non ci sono problemi. Non fate domande difficilissime, però speriamo, insomma, di rispondere a tutte le vostre domande. Quindi, come dicevo, Paolo Guazzotti, benvenuti a tutti. Paolo Guazzotti, business coach, change consultant e trainer manageriale. Paolo, benvenuto.
Grazie Andrea per avermi, e grazie a Fabio per avermi ospitato. E benvenuti a tutti gli altri, a tutte le altre, a questo piccolo incontro. Allora, da dove parto? Questa è una bella domanda. Allora, vabbè, dico qualcosa di me, ma molto, molto brevemente. Io mi occupo di persone, di organizzazioni da... L'anno prossimo saranno 25 anni, che già a dirlo mi sembra un po'... Vabbè, saranno 25 anni e io sono partito lavorando sull'assessment di potenziale, sulla consulenza di direzione in ambito di sviluppo. Poi sono passato alla formazione, però mantenendo le due anime vive, e poi al coaching. Quindi è stato un lavoro di aggiunte, diciamo così, al coaching nel 2015. Nel 2015 ho cominciato a fare la pratica, diciamo, di coaching seriamente. E che cosa ho visto io in questo percorso? Bah, dal mio punto di vista ho visto il fatto che si è concretizzata un po' una vocazione che avevo, cioè per me il coaching è stato la risposta a un bisogno che io avevo di aiutare gli altri, e che è diventato più, diciamo, più facile da soddisfare attraverso questa professione. In più un altro bisogno era quello di vedere, diciamo, realizzati in maniera un po' più precisa alcuni risultati, no? Poi arriveremo sulla parte del risultato, perché è molto interessante dal mio punto di vista. Quindi e mi sono accorto che poi questo percorso qua, questo mestiere, poi si porta dietro delle responsabilità non banali, che sono innanzitutto quelle di avere un'attenzione formidabile al tema dell'autosviluppo, e quindi del mettersi continuamente in discussione dal punto di vista professionale. E l'altro tema è del mindset del coach, cioè che cosa voglio dire? Allora, io mi sono un po' accorto di questa cosa. noi cresciamo, maturiamo molte competenze, vediamo molti approcci, vediamo molti metodi, prendiamo le certificazioni, le accreditation, eccetera, eccetera, come ho fatto io, perché io ho preso una certificazione con la WABC, e poi adesso mi sto accreditando con MCC, eccetera, eccetera, e questo va bene, per carità, perché sono temi importanti, si fa network, si scambiano conoscenze, però il mio warning è quello di considerare le certificazioni sempre un punto di partenza e mai un punto di arrivo. Perché il rischio poi, anche se ci sono tantissime buone intenzioni, ma poi le buone intenzioni non fanno mai i risultati, perché i risultati li fanno i comportamenti, no? E il rischio è quello poi di considerare il COCI una specie di cavia, di territorio, di sperimentazione, oppure di proprio specchio, no? Rispetto a dove sono arrivato, eccetera, eccetera. Quindi questo è un rischio che io metto sul tavolo, perché a me qualche tentazione è venuta di fare così, no? E forse qualche volta l'ho anche messa in atto. E quindi, sintetizzando, la domanda potrebbe essere: che cos'è il coaching? Beh, io non l'ho ancora capito, sinceramente. Probabilmente il fatto che non l'abbia capito mi spinge a continuare a farlo. C'era una domanda di Alessandro Pegoraro, il presidente di MCC Italia, che ha messo su LinkedIn una questione di questo tipo, e io ho fatto un po' fatica a rispondere. Ricordo una cosa che avevo letto la prima volta che ho preso in mano un libro di coaching. Era un libro di Robert Diltz, che si chiama Manuale di Coaching, mi pare, in cui diceva che il coaching era in realtà fatto di sei cappelli. C'era il caretaker, cioè quello che crea il setting, poi c'era il coaching con la C minuscola, che è il coaching for performance, poi c'era il mentoring, intesa come mentorship proprio, poi c'era l'aspetto dell'insegnamento, del learning, e l'aspetto della sponsorship e l'aspetto del risveglio. Io quando ho letto sta roba qua ho detto: vabbè, ma per fare sto mestiere qua ci vogliono tre vite e ci vuole un sacco di fatica. Poi ho capito che cosa intendesse, vuol dire, secondo me, tener presente che ogni percorso può essere diverso. E quindi l'aspetto, ad esempio, della pratica autoriflessiva è qualcosa che deve esserci alla fine di ogni percorso che io ho fatto con il COCI, perché ogni COCI è diverso. Ogni COCI ha una storia diversa, ha un modo di vedere il mondo diverso, e ogni COCI poi porta un problema diverso, un obiettivo diverso. Una volta può essere un problema di performance, una volta può essere un problema di recupero dell'autostima, una volta può essere qualcosa molto vicino al counseling, e quindi dove il coach richiede semplicemente la presenza del coach, cioè il fatto di avere qualcuno che gli sta vicino per 7-8 sessioni, e da lì poi si vede che cosa esce. Da qui mi collego all'altro elemento, che è il tema del risultato. Io sono un business coach, ho fatto anche coach, career coaching, eccetera. Tendenzialmente però ho più il cappello del business coach. E il cappello del business coach ci mette in una situazione un po' di avere l'ossessione del risultato, no? Cioè di avere sempre questa cosa del misurare il risultato del percorso. C'è un libro di Ranieri che si chiama Business Coaching, che ha tutta una serie di indicazioni anche molto utili rispetto ai risultati che porta il business coach, e una di queste è la percentuale di incremento della performance in termini di risultati dati al contesto. Però io, ragionando sui casi che ho trattato, e che ormai sono insomma più di 50, mi sono reso conto che in alcuni casi questa riflessione può essere qualcosa che non porta da nessuna parte. Quindi il tema dell'essere troppo attento ai risultati quantitativi, o ad avere addirittura l'ossessione del risultato, no? Un conto è avere, diciamo, l'attenzione all'obiettivo del percorso, questo è molto importante, un conto è avere l'ossessione al risultato, e perché poi il tema è anche cercare di evitare di scambiare l'obiettivo con risultato, cioè a un certo punto io entro in un percorso, poi nel percorso c'è sempre il tema dell'imprevedibilità, no? E questo secondo me introduce anche un altro elemento che dovrebbe avere il coach, che è quello di prepararsi all'essere un po' spiazzato dal contesto. Io ho avuto dei coach che abbiamo messo 3 o 4 sessioni a definire l'obiettivo, perché non sapevano bene che obiettivo avessero, non sapevano bene il problema che avevano, no? E quindi molto spesso i coach ci chiamano perché non sanno definire che cosa vogliono, non sanno che cosa vogliono ottenere, non sanno neanche il problema che hanno, no? E quindi questo ci dice che si tratta di una professione che non può essere ingegnerizzata, non può essere standardizzata. Si tratta di una professione dove bisogna studiare molto, ma come gli attori di teatro bravi, studiare tanti copioni per poi saper improvvisare, saperli abbandonare, modulare i vari strumenti a seconda della bisogna. Quindi, insomma, è un po' un mestiere è un mestiere molto affascinante proprio per questa ragione qua, perché ogni volta c'è una scoperta, si va un po' in esplorazione, ecco. Quindi c'è anche poi il tema del, lasciatemi dire, di che cosa faccio succedere poi nel processo. A me piace molto, e io poi magari lascerei a voi la parola, perché io forse ho finito. Mi piace molto la frase che dice una mia cara amica, che è un coaching emozionale, che si chiama Emma Rosenberg Colorni, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Lavorare senza offendersi, che dice sempre che noi possiamo fare succedere molto poco nel percorso, e questo bisogna averlo bene in mente. Se noi ce l'abbiamo bene in mente, poi a quel poco aggiungiamo moltissimo valore. E quindi questo è, secondo me, un tema molto importante, cioè non avere l'ossessione del risultato, non pensare di poter far succedere chissà che, però avere un'attenzione fondamentale al fatto che il risultato, per poco che possa essere, può generare grande valore. E questo è un tema anche di nostra responsabilità, no? Come proprio abilità a rispondere alle richieste del coach e alle richieste poi del sistema in cui si muove il coach. Visto che parliamo di business coaching, bisogna fare attenzione anche al sistema, quindi al capo del coach e poi ai suoi stakeholders. Allora, io non so se vi ho confuso le idee, però se ve l'ho confuso è meglio.
No, non è ancora finito, io non ho neanche iniziato con te, aspetta un attimo. Allora, prima di tutto, torniamo un attimo indietro, perché tu hai fatto 25 anni, di cui diciamo 18 circa di you know, trainer, consultant, eccetera, eccetera, poi sei qualificato come business coach.
Sì.
Tutto quello che stai dicendo sull'ossessione del risultato, quanto pensi a che fare con te e quanto pensi a che fare con i tuoi stakeholder? Nel senso, 15 anni di o 20 anni di consulenza, dove chiamiamo Paolo per fargli cambiamo qualcosa nella società, Paolo, il nostro consulente, il nostro trainer, ci dice che cosa fare. Adesso, diciamo, è cambiato, sei dall'altra parte del tavolo, dove aiuti. Racconta un po' del business coaching, come il business coaching, come l'hai strutturato rispetto al... Che ancora fai il training, tu fai ancora il training.
Sì. Le altre aree sono rimaste tutte attive, e devo dire che... per me è stato un vantaggio, perché anche la formazione si è un po' trasformata, è diventata più educazione, no? Quindi più vicina all'aspetto del coaching, che è il tirar fuori, no, le cose. E per arrivare alla tua domanda, allora, io sono andato a questa professione, come dicevo prima, anche per il tema del cercare di vedere meglio che cosa facevo succedere nel contesto, perché avevo un po' l'impressione, forse anche un po' una sicurezza, che il mestiere del consulente, quello dello sviluppo, fosse un mestiere che dava certamente un contributo, ma che non dava la possibilità a me di vedere il risultato, no? Infatti c'è quella barzelletta che dice che il consulente è quello che, no, ti chiede l'orologio per dirti che ore sono, no? Quindi questo è il tema che io me lo sono portato dietro un sacco di tempo. Stessa cosa sulla formazione, perché la formazione, se non la gestisci con dei follow-up e quindi con delle situazioni in cui metti a terra dentro l'aula, nel contesto lavorativo, poi torni indietro, vedi poco in termini di sviluppo. Sul business coaching invece questo bisogno è un po' più presente. Devo dire che gli stakeholders che mi hanno chiesto il percorso, in molte esperienze che ho visto, e gli stakeholders, cioè il committente era l'amministratore delegato, io seguivo i primi riporti, ma anche quando il COCI era direttamente la D, mi sono accorto di una cosa che non pensavo, cioè che molto spesso i risultati che loro si aspettano non sono risultati di tipo quantitativo. Io ho fatto coaching a diversi direttori commerciali e l'amministratore delegato, che era il loro capo, non mi ha chiesto di aiutarli a incrementare il fatturato o sviluppare il business, che poteva essere una cosa, diciamo così, intuibile, no? No, mi ha chiesto di lavorare molto sull'aspetto della relazione, ad esempio, e quindi io lì cosa ho scoperto? Ho scoperto che la concezione di risultato che hanno gli amministratori delegati non è più, come prima, un risultato puramente di tipo quantitativo. E questo è molto consolante, perché vuol dire che forse questo mestiere sta assumendo una cosa diversa da quando l'ho cominciato io, o comunque da quello che sentivo dire da coach più vecchi professionalmente di me. All'inizio il coach era una specie di... era un po' fare i tarocchi, diciamo così.
Mi porta alla prossima domanda. Quando parlavamo la scorsa settimana di come affrontare questa conversazione, hai detto una bella cosa: questa è una professione per il cambiamento in continuo cambiamento. Quindi, che una bella frase... volevo sapere un po' da te, che sei proprio, diciamo, nelle trincee in Italia, cerchi i lavori con le aziende, come sta cambiando? Come lo stanno apprezzando di più in Italia a livello di aziende il coaching? Come visto?
Sì, devo dire di sì per alcune ragioni. Allora, la prima è una ragione di tipo pratico, nel senso che loro vedono una maggiore efficacia di trasformazione lavorando in one-to-one o magari in una logica più di team coaching, no, sistemico. E quindi hanno spostato la vista dalla formazione, che comunque rimane, a un tema più di coaching. E questa scelta viene però fatta non in maniera indiscriminata, ma viene fatta in maniera focalizzata, quindi quando c'è una problematica di un certo tipo, quindi non so, il coach che deve passare su un ruolo più complesso dal punto di vista gestionale, oppure deve maturare una maggiore capacità di gestire il conflitto, eccetera, allora c'è un tema di focus da parte della committenza che ti mette in mano questo caso. Quindi, da quello che io ho potuto osservare rispetto a prima, è che il coaching si sta un po' trasformando e sta prendendo una sua dignità, che prima era un po', andava un po' in overlapping, in sovrapposizione alla formazione. Attenzione, ci sono ancora delle dinamiche di questo tipo, no? E sono dinamiche che poi influenzano anche il coaching. Ad esempio, io ho aperto alcuni percorsi in cui ho visto chiaramente che il coach pensava che fossimo dentro un corso di formazione one-to-one. Quindi all'inizio proprio la tendenza a chiedere suggerimenti, a chiedere indicazioni continuamente, no? Quindi qui devi ovviamente metterti nei suoi panni, nei suoi bisogni, e poi ricostruire con tutto il trust dal punto di vista... Però certamente in Italia siamo meno allenati che nei paesi anglosassoni al tema del coaching come dovrebbe essere, che è una cosa strana perché l'abbiamo inventato noi qua del Mediterraneo, no? Perché poi alla fine, cioè, parliamo di Whitmore, parliamo di Galloway, ma Socrate poi c'è il copyright su tutti loro, no? Quindi o Platone, non so come volete mettere. Quindi devo dire che l'evoluzione è siamo sulla buona strada, e quindi io, se devo fare una riflessione complessiva, c'è questa sensibilità che sta crescendo, in termini proprio di utilità percepita, no? Poi è chiaro che si tratta di capire in che termini poi diciamo contribuire a fare un cambiamento trasformativo nelle organizzazioni. Adesso è arrivato il sistema eating coaching, che secondo me è molto utile, perché non so se fare 10 percorsi di coaching individuali poi serve a cambiare un'organizzazione, no? Perché ci sono dentro delle dinamiche di sistema che vanno lette secondo un'ottica di sistema, quindi mettendo dentro tutti gli attori dentro un unico contesto e facendoli ragionare. Chiaramente ritengo che il coaching non sia per tutte le organizzazioni, non ancora. Ce ne sono molte che hanno, molte, insomma, molte no, però un buon numero che hanno ancora una logica, quella che io chiamo del comando e controllo, quindi della gerarchia, del modello tayloristico, che dopo 100 anni sarebbe bene che andasse in pensione, però è ancora lì. Quindi tutte le dinamiche di potere, tutti gli elementi di offesa, eccetera, dove magari c'è una domanda di coaching, però poi per il coach diventa piuttosto frustrante entrare dentro un meccanismo dove tutti vanno in guerra col cuore in guerra, come si dice, no? Quindi dove ci sono tutti col coltello fra i denti, a questo punto non riesci più a prendere un po' di... fai fatica anche tu a orientarti, no? Sto parlando di business coaching, ovviamente.
Cosa interessante hai detto all'inizio, Paolo, e qui vabbè, la nostra audience oggi sono dei coaching, dei coach stupendi già, o stanno... intraprendendo questo corso, questa idea. Hai detto una cosa all'inizio, hai detto, sei andato dal training, dalla formazione al coaching, perché questa voglia, questo bisogno di voler aiutare gli altri, che lo capisco ovviamente lavorando in coaching, capisco le dici, però la cosa voglio capire meglio. Durante la formazione, che manca? In quell'aspetto dell'aiuto, cosa manca?
Questa è una bella domanda. Beh, diciamo che nella formazione, allora, manca un po' il vedere il risultato maturarsi, cioè evolversi, no? E quindi diciamo che c'è qualche impressione, però questo è un mio punto di vista, che ci sia ancora una parte di acquisizione di consapevolezza, quando va bene, altrimenti poi rimane solo sulla parte divulgativa, e poi lì, quando si va alla messa a terra, che loro rientrano nel contesto, si perde un po' questo tema, no? Quindi la sensazione è quella di essere meno utili. Però devo dire che, ribadendo quello che ho detto prima, a me il coaching è stato molto utile, perché poi io ho trasformato le aule in sostanzialmente delle aule di group coaching, dove lavorando con contenuti molto aperti, lavorando molto con un'attenzione forte alla progettazione, arriviamo dentro un'aula con un tema che accomuna tutti, quindi con un obiettivo, problema che accomuna tutti, che è quello del group coaching. Certo, lavoriamo con teoria, non è group coaching in senso stretto, però ci mettiamo dentro un setting molto aperto, e ovviamente dei follow-up. Ecco, io ho cercato di trasformarlo per andare dietro a questo mio bisogno, perché avevo, diciamo, l'impressione prima di fare un po' di divulgazione, nonostante, insomma, io sia molto... Non mi metta molto in cattedra, nel senso che è una cosa che mi dà molto fastidio, però ogni tanto mi veniva da farlo, e quindi...
Interessante quello che dici, perché ovviamente il nostro corso, e non chiedo a nessuno dei partecipanti di dare un'opinione oggi, ma il nostro corso è proprio quello, cioè è molto, diciamo, democratico, molto ci si lavora tanto insieme, quindi in effetti tanto è group coaching, è un tipo di insegnamento, di apprendimento più che di insegnamento, che è basato ovviamente su come funziona il coaching, quindi capisco molto bene quello che dici. Fra 5 minuti diamo la parola a chi ha qualche domanda, ma prima di finire volevo farti un'ultima domanda su quello che hai detto, molto interessante, dell'accreditamento, che è un punto, delle certificazioni, quello che vogliamo chiamarli, che è un punto di partenza e non di arrivo, perché come sappiamo non è una professione che è regolata, purtroppo non ci sono ancora dei regolamenti e purtroppo c'è tanta confusione, soprattutto online, non che sia LinkedIn, che sia TikTok, che sia Instagram, non so, per me forse sono troppo vecchio, forse mi confondo, ma vedo c'è tanta confusione su che cosa è un coach, che cosa non è un coach, che cosa puoi, come cambiare la tua vita in 4 secondi, premi questo pulsante, è tutto fatto. Invece l'accreditamento è importante perché facciamo parte di un ente, che almeno c'è un codice etico, eccetera, eccetera. Però mi piace l'idea che è un punto di partenza. Dimmi un po' di più su questo.
Sì, è un punto di partenza e io aggiungerei anche che l'aspetto dell'accreditation, della certificazione, è da vedere anche in termini di che opportunità apre per il coach a livello di networking e di knowledge sharing. Quindi c'è tutto poi il tema della supervisione, che secondo me è fondamentale, no? Del farsi supervisionare, ma oltre a questo c'è anche il tema di confrontarsi con i colleghi, e quindi se la certificazione io la vedo molto utile nel senso che è un punto di partenza che apre poi al confronto con gli altri rispetto a un mestiere imprevedibile, perché questo mestiere è come l'anguilla, cioè non riesci mai a capire come prenderlo, no? E io mi sto accorgendo che nel confronto con i colleghi questa cosa si riesce un po' più ad avere in mano come gestione. L'aspetto delle certificazioni e l'accreditation poi ovviamente secondo me può essere poi completato, in alcuni casi anche sostituito, da attività di autoformazione, no? Quindi partecipazione a webinar o in termini di, o come moderatore o come partecipante, lettura di libri, eccetera, eccetera. Quindi si tratta sempre di capire che cosa io vedo nella certificazione, no? Perché tutte le certificazioni, ad esempio anche quella della qualità, eccetera, mi serve avere l'attestato e il diploma. Non lo so, io su queste cose qua sono molto. Non lo so, mi viene un po' di tristezza. Insomma, a me la logica delle medagliette vanno bene, perché ognuno di noi ha bisogno di essere riconosciuto e ci mancherebbe altro, anch'io ovviamente, o desiderio di riconoscimento. Però, se devo dire la verità, io parlo sempre di utilità del riconoscimento, e il riconoscimento è quello che ti dà il cliente, indipendentemente dall'accreditation. Poi l'accreditation serve per fare in modo di soddisfare meglio il cliente, quindi è funzionale a quella roba lì, ma non è qualcosa che si esaurisce, per quello che parlo di punto di partenza. Una volta che tu hai preso l'accreditation, il lavoro è appena cominciato e bisogna metterselo in testa bene, perché questo è un mestiere duro, faticoso, ed è però un mestiere che va fatto, diciamo, cioè che bisogna avere la forma mentis di farlo come Dio comanda. Bisogna avere questo elemento di. Bisogna avere, questa è un'ossessione sana, secondo me.
E hai detto una cosa molto bella prima di arrivare, quando eravamo in breakout room, che come coach impariamo tantissimo dai nostri coachee, dai nostri clienti, più forse di quanto loro possono imparare da noi, no? Il nostro personal development, che veramente ogni cliente, ogni coachee, ogni sessione c'è qualcosa di nuovo che
Sì.
ci aiuta a crescere, no?
Allora, io cito sempre il detto di un mio mentore, è stato un mio mentore, ma non è un coach. È una persona che lavora da 50 anni con i migranti, i diseredati, gli italiani poveri, ha costruito molte comunità per i tossicodipendenti, eccetera, eccetera, no? E lui mi ha detto una cosa che dopo 50 anni è una cosa. Lui mi ha detto: io sono curioso, sono interessato e sono curioso di ogni singola persona che incontro, perché ogni singola persona che incontro ha una storia unica. Allora, questa cosa qua, girata nel coaching, beh, è una cosa che bisognerebbe tenere a mente, cioè il tema del fatto che il coachee è una persona unica, non ce n'è un'altra così. Ognuno è portatore di una storia rispetto al quale bisogna essere continuamente curiosi. Se non c'è la curiosità, io suggerisco, cioè bisogna farsela venire, perché è un elemento, decisivo per fare questo lavoro qua. Poi, ovviamente, il tema è che si allena la curiosità, no? E quindi facendo molta pratica, poi viene fuori come un atteggiamento, un comportamento automatico. Però ogni tanto mi ricordo questa frase che è
Fondamentale.
molto interessante per me, molto utile.
Ringrazio. Ok, Paolo, grazie mille. Prima di farti un'altra domanda, vediamo se c'è qualcuno ha qualche domanda per te, o vi togliete attivate l'audio o mandate un messaggio in chat. Elena, prego.
Ho una domanda, sì. Ecco, bello, no? Che appunto hai detto che hai seguito una cinquantina di persone, no? Quindi hai tanta esperienza. E, ecco, come fai a capire di aver avuto successo al completamento di un processo di coaching?
Questa è una bella domanda, Elena. Beh, allora diciamo che allora, bisogna osservare, secondo me bisogna osservare, io osservo molto che cosa succede tra una sessione e l'altra, cioè osservo molto anche i piccoli segnali. Poi nel business coaching è un po' più difficile perché c'è questo tema che arriva il committente dall'obiettivo, poi ci incontriamo e dobbiamo cercare di capire se è quello che vuole il coachee, perché è il coachee che guida sostanzialmente, no? E quindi in questa dinamica, in alcune situazioni, bisogna scardinare un po' un processo, cioè, o meglio, andare a vedere il punto di vista del coachino. E io ho visto che in alcune situazioni il successo si poteva ascrivere anche al fatto che a un certo momento io sono riuscito a dare la possibilità al coachee di ricostruirsi da solo un obiettivo. Che all'inizio aveva la percezione che gli fosse stato calato dall'alto e contemporaneamente salvare l'obiettivo del committente, quindi lavorando sul bisogno generale, trovando delle modalità di tipo diverso. Facciamo un esempio: se il capo dice che la persona ha bisogno di lavorare maggiormente sulla delega, perché questo mi è capitato, a un certo punto io trovo un coachee che mi dice: io non ho bisogno di lavorare sulla delega. Il capo si è sbagliato. E gliel'ha detto anche a lui all'inizio, no? Ok. Allora siamo andati dentro la delega, abbiamo cercato di capire che cosa invece gli servisse e abbiamo trovato sostanzialmente un lavoro sulla negoziazione, sulla relazione, che poi serviva anche a fare la delega, perché la delega è un processo di tipo relazionale, soprattutto, dove io vado a cercare di, no, innanzitutto superare quello che è, capire meglio qual è il mio bisogno rispetto alla delega, no, la mia paura, eccetera, eccetera, e poi si va a negoziare. Quindi questo è un po' stato il tema. Quindi sì, il mio suggerimento è quello di verificare che cosa succede, da sessione a sessione. Perché in alcuni casi può essere che a me è successo dopo 3 sessioni di aver chiuso il percorso, perché il percorso è andato a centro, come in alcuni casi, come è successo recentemente, io ho fatto 6 sessioni con una coachee e la mia impressione è che io non abbia fatto succedere nulla, perché ho avuto l'impressione che ci siamo lasciati come all'inizio. E io lì gli ho detto che mi sembrava che non, detto no, no, sì. Vabbè, ok, quindi lì il tema è come ha intuito, non è, io non ho fatto succedere niente, però sai, bisognerebbe arrivare dopo 3-4 mesi capire cosa succede. Infatti in alcuni percorsi io metto un follow up dopo 2-3 mesi.
Se posso aggiungere, Paolo, tante volte ci vuole tempo, no? Ci vuole tanto tempo, quindi proprio questa scorsa settimana ho fatto una riunione con un tizio con cui abbiamo lavorato e la mia coach, esattamente quello che hai detto, quando abbiamo finito io ho detto, beh, è stata una bella chiacchierata, ha cambiato un paio di cose. Invece lei, 6 mesi, 7 mesi dopo per lavorare con, adesso ha cambiato nella stessa azienda, lei lavora, ha preso un lavoro di responsabilità più alta, quindi non è che semplicemente è stato il lavoro che ha fatto con noi, però c'è stato un cambiamento. Quindi tante volte ci vuole molto tempo per arrivare al risultato. Quindi è quello che dicevi, pensi all'inizio, Paolo, dicevi dell'ossessione del risultato, no? Se lasciamo stare quell'ossessione del risultato, il percorso è lì, hai creato un percorso che porta a un cambiamento. Il cambiamento magari serve più tempo.
Sì, io uso anche un questionario alla fine, no? Che non è di customer satisfaction, ma è un risultato, è un questionario legato ai risultati che pensi di aver fatto succedere come coach. Però anche lì bisogna leggere le risposte che ti dà, perché magari te le dà così, o per farti piacere, cioè qui è tutto il tema del, secondo me, della caratteristica fondamentale che deve avere un coach, che è quello della qualità dell'attenzione, anche poi l'empatia, no? Quindi deve essere molto attento nel momento in cui si relaziona a tutto quello che esce dall'altra parte, del verbale, del paraverbale, del livello di energia, e deve essere molto concentrato su questo. In molti casi essere a questo livello di attenzione produce dei risultati. Quindi, infatti una volta ho detto, no, mi sa che a un certo punto io ho restituito un feedback a un coach e ho detto... a me arriva che questa cosa qua non ti convince molto, mentre diceva un risultato che aveva... Lui diceva, sì, in effetti non è così, quindi cioè, alla fine poi è anche divertente quando succede questo.
Comunque, riuscire a mettere in moto delle cose, cioè riuscire a smuovere.
Sì, lavorare anche sull'aspetto dell'autenticità, del togliersi anche... le nostre maschere, no? Perché poi il coach si porta dietro sempre questo ruolo e non va bene, perché poi rimane attento su di lui e non sul coach. Bisogna essere un po' liberi, come a teatro bisogna io la metterei nel senso che bisogna essere un po' easy in questo mestiere, easy nel senso avere un po' di leggerezza, soprattutto verso se stessi, perché sennò si rischia di arrivare con un carico di responsabilità in senso non positivo, non utile. No? Quindi.
Okay. Ok, grazie Elena. Qualcun altre domande per Paolo? Marco, io. Ho pensato, questo è un gruppo di coach tutti pronti a farti domande, Paolo, qui.
Ma io sono pro, se voi non avete fretta, io fino a mezzanotte posso...
No, facciamo Marco.
Sto scherzando, poi facciamo Marco. Sto scherzando.
Vai Marco, anche
tu. Chiamata. Mi sentite?
Sì.
Ok, scusate. Paolo, volevo potevi espandere un po' una cosa che mi è piaciuta, mi sono segnato, mi sono fatto la mia idea, però appunto volevo sentire la tua idea. Hai detto a un certo punto, i risultati li fanno i comportamenti. Che senso? Cioè, puoi espandere un po' questo concetto?
Perché sì, certo. No, l'avevo detto per metterli in confronto con le intenzioni. Che vuol dire che i risultati non le fanno le intenzioni, anche se sono molto buone le intenzioni. È come dire che nel rapporto di coaching io ho avuto alcuni coach che mi dicono, io ho fatto tutto quello... che avrei potuto fare, volevo fare questa cosa, ma poi non è successa. E poi nel coaching questa cosa secondo me è molto importante, perché occorre portare il coach a osservare che cosa ha fatto succedere a seguito di quello che ha fatto e non a seguito di quello che avrebbe voluto fare o che voleva fare. Quindi spostare il focus dall'intenzione al comportamento. perché se no diventa per il COCI un alibi per dire io mi sono messo, avevo tutte le buone intenzioni del mondo, ma dall'altra parte non è successo niente, perché le intenzioni non sono i comportamenti, non sono le azioni, ecco questo è il tema, non so se ti ho chiarito.
Sì, sì, perfetto.
È l'azione, io ho bisogno di vedere l'azione e infatti sfruttando la tua domanda mi viene da dire che in alcuni casi io con il coach sono piuttosto severo, nel senso che dico, io ho bisogno, ne sto seguendo proprio adesso uno, che siamo alla quarta sessione, e alla terza sessione gli ho detto, io ho bisogno di vedere una situazione su cui tu hai agito qualcosa, altrimenti non sono sicuro di poterti essere utile. Non vuol dire fare i compiti a casa, però è una cosa vicina. Quindi il tema è che se agisci capisci e mi fai capire a me, se rimani a livello di buone intenzioni temo che non andiamo da nessuna parte.
Grazie.
Grazie.
Grazie Marco. Simona aveva una domanda se non sbaglio.
Sì, grazie. Prego. Grazie Paolo di questo intervento. Volevo chiederti se ti è capitato di lavorare in strutture come a cui accennavi prima, in cui il comando, il controllo, il potere sono insomma la base diciamo di queste organizzazioni, affrontando il tema della motivazione con i coach. E in quel caso, se ti è capitato, come hai fatto a non dare giudizi e a spronarli senza dare consigli? Perché mi sembra di capire, approcciandomi adesso a questa disciplina, che non è proprio il massimo dare giudizi o consigliare o arrivare a delle diciamo, riflessioni prima dei coach, più appunto utile che siano loro a fare questo lavoro.
Sì, ma hai toccato un tema gigantesco. Il tema è gigantesco e ti ringrazio per avermelo diciamo ricordato. Allora, il tema del giudizio, sì, perché poi nei corsi che facciamo c'è attenzione a non dare suggerimenti non richiesti, non dare indicazioni, ok, benissimo, perfetto, va benissimo. Però io ne ho avuti tanti di coach che mi hanno chiesto dei suggerimenti. Allora, si possono fare due cose. La prima cosa è chiedere qual è il motivo per cui me lo chiedi, cosa ti serve. La seconda è darlo, dare l'indicazione, no? E quindi dare il suggerimento tenendo presente che è un suggerimento che arriva da me. Allora, cos'è che fa la differenza qua? La differenza la fa il mio mindset rispetto al coach, nel senso che molto spesso il suggerimento che io do, l'indicazione che io do, deriva dal fatto che io inconsapevolmente considero il coach uno inferiore a me. La dico proprio piatta. Io sono più esperto di te e io devo apparire come quello che dà i consigli, perché dentro questa competenza io vivo la mia identità di coach. Questo è sbagliato. O meglio, non è che è sbagliato, che se non andiamo sul giudizio, non serve. Non è che il giudizio è giusto o sbagliato, perché noi giudichiamo continuamente, però la domanda è a che cosa serve giudicare? Questo è un tema poi di autogiudizio, perché io no, mi giudico adeguato nella misura in cui io do le indicazioni o nella misura in cui do i suggerimenti. Se io invece il suggerimento lo do senza avere questa ossessione, lo do in una maniera diversa, adesso non so se riesco a spiegarmi bene, però è come dire che mi esce un suggerimento che è un suggerimento che dall'altra parte viene vissuto in maniera non vincolante.
Sì, ok, chiaro.
È un'indicazione, no? E poi ovviamente se dall'altra parte l'indicazione viene data, perché io dico, io avevo un coach che ogni tanto diceva suggerimenti, hai qualche suggerimento? E lo diceva ripetutamente, no? Allora io cercavo di capire quali fossero i motivi che lo spingeva a richiederlo così, qual era il bisogno che lo spingeva a dire queste cose qua, no? Quindi questo è un tema epocale, cioè un tema decisivo nella relazione coach-coachì, e va bene, cioè se ogni tanto viene fuori va bene. Non è un male, secondo me, cioè basta poi aggiustare il tiro, vedere cosa succede, tornare indietro, se no finiamo dentro un copione e quindi non siamo autentici. No?
Okay.
Il tema di seguire sempre gli schemi, le strutture, gli strumenti, no? Stare dentro il framework. Poi il terreno è un terreno dove è tutto imprevedibile, dove tutto può succedere. Quindi non è facile. Ci vuole molta pratica, secondo me, ci vuole molto allenamento.
Ti ho chiesto questo perché penso che probabilmente spesso magari tipo il coachee si trova nella situazione di voler la soluzione da te, no? Io per esempio cioè la domanda nasceva su quel tipo di organizzazioni aziendali perché io mi trovo in un'organizzazione come quella e se tu fossi il mio coach ti chiederei di lavorare sulla mia motivazione e vorrei dare tantissimi suggerimenti, quindi penso che sia difficile però affrontare poi un tema così delicato sapendo che appunto probabilmente non dovrei trovarle in me stessa le motivazioni piuttosto che chiederle a te, però mi sono messa nei tuoi panni oltre che nei miei, ho pensato sarà difficilissimo arrivare ad una motivazione per una persona che lavora in un'azienda di questo tipo dove secondo me anche il lavoro del coach diventa frustrante, ecco.
Sì, allora diciamo due cose, perché questo mi sembra un discorso interessante da fare, utile più che interessante. Allora, il primo punto è la motivazione. Allora, se io devo dare motivazione, la motivazione non si dà, la motivazione ovviamente se la dà uno, non è che gliela posso dare io, però aggiungerei che in questo caso io farei una domanda del tipo che cosa ne pensi di cominciare a fare questa cosa? No? Cioè, come dire... tranquillizzare il coach nel fare un'azione, perché dall'azione arriva la motivazione, non il contrario, no? Nel senso che io posso dirmi raccontarmi tutte le storie che voglio per motivarmi a fare una cosa, ma in realtà è l'azione che fa la motivazione, no? E quindi quando uno mi chiede la soluzione rispetto a una cosa, la domanda che io mi farei è: che cos'è che lo preoccupa? Che cos'è che non gli fa fare la cosa da solo? Cos'è che lo frena, no? E quindi farei questa domanda, che è una domanda, diciamo, di tipo empatico, no? Che cos'è che lo preoccupa? Che cos'è che lo frena? Che cosa intendi per soluzione? Come la perché magari vede la soluzione, lui la vede non come un'azione, ma come un risultato fatto e finito. In realtà... io comincio a fare un'azione e già vedo la soluzione, no? La logica dell'esempio del solution focus, cioè questa logica qua, cioè dello step by step, no? Quindi di aiutarlo anche a cambiare i presupposti attraverso il quale ha il significato della soluzione. Poi dentro aziende che hanno questo modello di comando e controllo, questo è un bel tema su cui si potrebbe parlare per ore. È un tema poi legato al fatto che o ci stai dentro oppure esci.
Esatto.
Grazie Simona. No, volevo dire, perché l'idea di questi webinar è appunto di affrontare diversi temi e anche quella del comando controllo versus la co-creation, la co-creazione, che è quello che poi stiamo vedendo anche qui dall'Irlanda rispetto all'Italia, è un po' più avanzata, diciamo, la co-creazione, vediamo con diverse aziende, magari è uno di quei topici che affronteremo nei prossimi webinar, quindi grazie Simone per le domande, grazie Paolo per la risposta. Siamo con i tempi, io voglio mantenere i tempi, altrimenti ovviamente siamo qui tutta la notte, per quanto mi piacerebbe spendere tutta la serata con voi, abbiamo detto faremo 45 minuti, quindi siamo lì, e poi non voglio perdere troppo tempo a Paolo, anche se ha detto che parla fino a mezzanotte, però preferisco di no. Magari lo riportiamo dopo Natale, lo riportiamo fuori per un'altra conversazione. Da buon coaching coaches, volevo farvi una domanda velocissima, un feedback veloce anche sul chat, su questa idea del webinar. E ne affronteremo un altro fra un paio di settimane. Fabio si ricorda tutte le date, io non mi ricordo, fra un paio di settimane c'è un altro e poi ce ne saranno altri. Abbiamo delle idee sia La nostra idea è di portarvi proprio, ecco, senza filtri, quindi tutto quello che hai sentito oggi da Paolo è quello ovviamente che pensa Paolo dopo diversi anni, 50 più clienti, quindi sono storie vere, senza filtri, appunto. Non ci interessa vendervi un qualcosa che non esiste, quindi più ospiti avremo e più speriamo di darvi un po' una panoramica di quello che è il mondo del coaching, come per quanto lo conosciamo noi, per le persone che conosciamo, abbiamo degli ospiti interessanti, sia dall'Italia che dall'Irlanda, un paio di questi saranno forse fatti in inglese, vedremo, semmai, sicuramente non vi porteremo un interprete, però magari faremo un qualcosa un po' più semplice. Viviana, una domanda, dimmi Viviana.
No, più che una domanda, io ringrazio Paolo perché ha proprio messo il focus sul non guardare solo gli obiettivi, perché mi rendo conto sia da coach che da coach che alle volte dobbiamo risolvere. Se sei qui da me vuol dire che devi risolvere, e in realtà alle volte non riesco neanche a far capire da cliente che hai risolto senza risolvere, nel senso che già soltanto il fatto che io abbia esternato le mie idee, i miei problemi, poi viene da sé la soluzione, ecco, quindi per me è stato molto interessante, liberatorio se vogliamo, no? Quindi ti ringrazio Paolo.
Prego, sono assolutamente d'accordo.
Grazie mille. Ok, allora se meno delle altre domande o altri feedback, io dagli studi di Dublino della Kingston College vi lascio. Piacere di rivedervi, voi che non vi ho visto da un po' di tempo, voi nuovi che non vi ho mai visto, spero di rivedervi. E grazie di nuovo a Paolo per il suo intervento. E
grazie.
Tutti i contatti per Paolo li troverete sul sito, su LinkedIn, lo trovate. Grazie Paolo, apprezzato la franchezza, grazie Consuelo. Grazie a tutte voi e a presto.
Grazie Andrea, Fabio, grazie a voi, è stato anche per me molto utile e liberatorio.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom, o se preferisci continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.